conoscenza. Un programma a cura di Acruradas Adhikari.
Il titolo del programma di oggi è Indagando oltre i meccanismi della percezione.
Hare Krishna, eccoci a un'altra puntata, la quarta per la precisione, di La scienza nella conoscenza, condotta da Acruradas, che come sempre vi augura un buon ascolto. Ricordiamo a tutti coloro che stessero sentendo per la prima volta questa trasmissione che lo scopo che essa stessa si prefigge è quello di mettere a confronto le moderne teorie scientifiche con l'antica conoscenza vedica. Da questo confronto può così emergere facilmente come non vi sia nulla di fantasioso o di irreale nella conoscenza contenuta nei Veda, ma come invece spesso sia proprio la scienza moderna a richiedere un atto di fede per poter essere creduta. Nel corso delle precedenti puntate abbiamo prima analizzato le differenze tra i moderni metodi di ricerca e il sistema vedico di acquisizione del sapere. Siamo poi passati al primo argomento specifico di questa serie, che riguardava i fenomeni della percezione, della coscienza, l'imperfezione dei nostri sensi, eccetera. Abbiamo così visto come l'uomo sia appunto dotato di sensi imperfetti che lo portano a valutare in modo soggettivo la realtà che è attorno a lui. Una delle conseguenze immediate di ciò è che qualsiasi ricerca fatta per analizzare con i nostri mezzi l'ambiente esterno ci porterà a dare dei giudizi parziali e incompleti sui fenomeni studiati. Per dimostrarlo concretamente, abbiamo usato i risultati stessi della ricerca scientifica attuale nel campo della neurologia e della psicoanalisi, che in questo caso concordano con quanto è affermato nei Veda. Oggi concluderemo questo argomento, almeno per ora, con la lettura di parte di un lungo articolo riguardante proprio questo argomento, apparso su un numero della nostra rivista Ritorno a Krishna, scritto da uno scienziato cosciente di Krishna, il cui nome è Sadaputa Das. Sadaputa Das ha effettuato i suoi studi alla State University di New York, poi alla Syracuse University, ricevendo al termine dei corsi una borsa di studio post-universitaria dal Consiglio Nazionale delle Scienze. Ha ottenuto quindi il dottorato in scienze matematiche alla Cornell Institute, specializzandosi in teoria delle probabilità e funzioni statistiche. Oggi il dottor Sadaputa Das fa parte del Bhaktivedanta Institute, che è l'istituto superiore di ricerche e studi scientifici del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Purtroppo non mi è possibile leggervi in questa occasione l'intero articolo, dato che in molte sue parti necessita di visualizzazioni grafiche di vario tipo, relative a schemi, tabelle e diagrammi, che facilitano appunto la comprensione del testo, e di conseguenza utilizzerò solo quelle parti che si prestano anche all'ascolto radiofonico. In ogni caso, diciamo che la prima parte dell'articolo, che è proprio quella che più si avvale di una parte grafica sostanziale, è una dimostrazione di come la scienza moderna, nel caso specifico la neurologia, per spiegare i meccanismi della percezione e quindi della coscienza, si avvalga all'inizio di termini che più o meno sono familiari a tutti, quali bulbo oculare, retina, nervo ottico, corteccia cerebrale, eccetera. Si tratta infatti di parti del corpo umano che possono essere individuate facilmente dai normali studi anatomici. Si passa poi ad una anatomia molto più complessa che studia le strutture basilari del sistema nervoso e cerebrale, quali i neuroni, che sono le cellule nervose rappresentanti l'unità fondamentale dell'intero sistema. Ma in ogni caso, fino a questo punto siamo nel campo della ricerca pratica, cioè quella verificabile attraverso l'analisi dei tessuti nervosi, che permette di avere un'idea abbastanza precisa sui meccanismi degli organi di senso e sulla trasmissione delle informazioni provenienti da essi al cervello. Poi però, più si tenta di approfondire lo studio del funzionamento dei processi cerebrali che presiedono ai meccanismi di percezione, e più la neurologia deve avvalersi di teorie che implicano l'uso di simboli e di elaborazioni matematiche per tentare di visualizzare le reazioni molecolari che avvengono nelle singole cellule nervose. Studiando le molecole si arriva ovviamente, per logica conseguenza, a prendere in considerazione le strutture atomiche delle stesse, e giungiamo così all'impiego della fisica quantistica, che descrive i fenomeni subatomici in termini di equazioni e di diagrammi. Così il tentativo di spiegare il fenomeno della coscienza diviene un'arida serie di simboli e di numeri, che sono quelli ricavati da un limitato ed arbitrario alfabeto. Il risultato di questo tipo di ricerca è quindi quello di allontanarci dalla realtà del fenomeno coscienza, più l'indagine tenta di scavare in profondità nei processi di percezione. Questa è in breve l'essenza della prima parte di tale articolo, scritto appunto da un devoto di Krishna, il professor Sadaputta Das, dottore in scienze matematiche e specializzato in teoria delle probabilità e leggi statistiche. Leggeremo ora la parte conclusiva di questa relazione, che è appunto intitolata «Indagando oltre i meccanismi della percezione». Come possiamo allora capire la coscienza? Sebbene noi sappiamo per esperienza diretta che questa coscienza esiste, abbiamo visto come la metodologia della scienza moderna sia completamente incapace di svelarci qualcosa al riguardo. Questo significa che abbiamo incontrato una barriera insormontabile per la nostra capacità di capire la realtà? La risposta di fatto è no. Nello spazio che ci rimane evidenzieremo un ampliamento del metodo scientifico che ci può dare una conoscenza soddisfacente della coscienza. questa estensione del metodo scientifico moderno, conosciuta nel linguaggio dei Veda come Sanatana Dharma, è delineata nella letteratura vedica come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Da quando è conosciuta, e cioè da tempo immemorabile, essa è un ampliamento del moderno metodo scientifico, solo nel senso che ha un campo d'azione, una prospettiva molto più grande di tale metodo e, logicamente, lo include. Parlando storicamente, dobbiamo quindi dire che il moderno metodo scientifico è una contrazione del Sanatana Dharma. Possiamo suddividere i soggetti del Sanatana Dharma nei seguenti termini di base: il Sé Supremo o Paramatma, il Sé Individuale o Jivatma, l'energia superiore o spirituale e l'energia inferiore o materiale.
Premessa per l'Europol è che gli stati in un...
Come ogni scienza, il Sanatana Dharma consiste in un corpo di teorie sostenute da osservazioni, ma il metodo di osservazione usato da esso permette di trattare direttamente con tutte e quattro queste categorie, mentre la scienza moderna è ristretta esclusivamente alla categoria dell'energia materiale. In accordo al Sanatana Dharma, l'essere individuale o jivatma di ogni singola persona è un'entità distinta dagli elementi materiali che formano il corpo fisico. La Jivatma è fornita di sensi in grado di percepire il Paramatma, le altre Jivatmas ed entrambe le energie, quella superiore spirituale e quella inferiore materiale. Comunque, nello stato di esistenza che ci è familiare, la Jivatma è associata ad un corpo fisico e può percepire la realtà che la circonda solo attraverso l'apparato sensoriale materiale di quel corpo. La situazione della Jivatma racchiusa nel corpo fisico è come quella di un pilota che guida un aeroplano solo attraverso il sistema strumentale. Il pilota può avere solo una limitata visione di ciò che lo circonda attraverso alcuni strumenti artificiali quali lo schermo radar e l'altimetro, anche se lui ha sempre i suoi sensi normali e infatti li usa per osservare questi strumenti. La Jivatma chiusa in un corpo è similmente limitata, poiché l'apparato sensoriale del corpo è composto di materia, esso può dare informazioni relative solo a situazioni inerenti all'energia materiale e le sue trasformazioni. Uno può usare queste informazioni per trarre deduzioni indirette relative alle altre categorie che formano il soggetto del Sanatana Dharma, ma queste informazioni non possono rivelare direttamente nulla su di esse. Poiché il moderno metodo scientifico si limita esclusivamente all'osservazione attraverso i sensi materiali, gli scienziati tendono a ignorare queste categorie più alte, quali l'energia spirituale, eccetera, e addirittura ne negano l'esistenza. Comunque, abbiamo visto come le moderne teorie scientifiche non possono spiegare la nostra percezione diretta della coscienza, e questa mancanza è sufficiente a mostrare come tali teorie siano incomplete. In accordo al Sanatana Dharma, la coscienza è una caratteristica della Jivatma. Sebbene essa, l'anima incarnata, sia forzata ad osservare la realtà circostante attraverso i sensi materiali, tutte le informazioni sensoriali devono sempre raggiungere i sensi della Jivatma stessa. L'aspetto di autoriferimento della coscienza, per cui il sé non è semplicemente cosciente, ma è cosciente di essere cosciente, nasce dal fatto che i veri sensi dell'anima percepiscono le loro stesse operazioni.
Per 41 circolo. Allora in 41 circolo. 3 minuti.
In tal modo il sé non è completamente limitato a percepire l'energia materiale, ma ha anche alcune percezioni della categoria spirituale. A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che, anche se la scienza moderna non è in grado di spiegare la coscienza, noi non è che aggiungiamo niente asserendo che esiste questo sé non materiale e che la coscienza è una delle sue caratteristiche. Qualcuno potrebbe dire che questo è semplicemente un assegnare un nome al mistero della coscienza. Un nome infatti non consiste in niente più che un segno, una traccia su un pezzo di carta. Noi replichiamo a questa obiezione facendo rilevare come il Sanatana Dharma offre il metodo attraverso il quale la coscienza dell'individuo può espandersi oltre il livello dei sensi materiali ed entrare in contatto diretto con il Paramatma e con l'energia superiore spirituale. Il Sanatana Dharma afferma che la verità assoluta, la causa di tutte le cause, è una personalità eterna e cosciente, che è la sorgente di innumerevoli jivatma o entità individuali. Queste entità individuali sono anch'esse persone eterne e, benché quantitativamente minuscole e permanentemente individuali, esse sono della stessa natura dell'illimitata persona suprema. Così ogni anima individuale ha una naturale e spontanea relazione con il Supremo. Questa relazione è di reciproco amore tra la Jivatma e il Paramatma. Poiché le relazioni interpersonali richiedono l'uso dei sensi, una relazione di questo tipo può essere vissuta solo se è possibile per l'essere individuale impegnarsi in percezioni sensoriali attive a un livello completamente trascendentale al mondo materiale. Lo scopo del metodo pratico del Sanatana Dharma è di rendere possibile all'anima incarnata il raggiungimento di questo livello di attività sensoriali e il risveglio della sua relazione eterna, momentaneamente assopita, con la Persona Suprema. Un metodo per ottenere questo è il canto dei nomi della Persona Suprema. Poiché la verità assoluta è personale, ha innumerevoli nomi quali Krishna, Rama e Govinda, e poiché è assoluta, questi nomi non sono differenti da essa. Attraverso il canto di questi nomi, la Jivatma entra in diretto contatto con la Persona Suprema e quindi risveglia gradualmente la sua relazione eterna e naturale con il Signore Supremo. qui possiamo vedere un interessante contrasto tra l'uso dei simboli nella Sanatana Dharma e quelli nella scienza moderna. Dal punto di vista dell'attuale ricerca scientifica, i nomi Krishna e Govinda possono essere al massimo dei modelli di simboli che svolgono un certo ruolo di computazione in un sistema teorico. Per lo scienziato, la giustificazione ultima per l'uso di un tale simbolo è legata alla correlazione che può trovare tra i risultati di questo computo e una certa misurazione che coinvolge i sensi fisici. Se noi semplicemente analizziamo questi nomi attraverso i nostri sensi materiali, questo punto di vista sembrerà valido. Però il Sanatana Dharma comprende pienamente tutte le capacità sensoriali del sé. Dal punto di vista del Sanatana Dharma, il modello di segni corrispondenti al nome Krishna e la manipolazione di questi segni sulla carta sono l'aspetto meno importante del nome Krishna. A livello della percezione spirituale, il nome Krishna è identico alla stessa persona suprema. Quindi Krishna non è solamente un simbolo, ma un nome comprendente un significato assoluto. A causa della sua relazione naturale ed eterna con il Supremo, la Jivatma, l'entità individuale, può direttamente comprendere la realtà assoluta. Non si limita a manipolare semplicemente una rete di simboli astratti per ridurli alla fine in nulla più che in strisce di uno e di zeri, come avviene nei computer. Concludiamo osservando che il Sanatana Dharma offre una spiegazione della coscienza che è soddisfacente nel vero senso della parola. Negli ambienti scientifici si dice generalmente che una spiegazione è soddisfacente se apre la strada a nuovi e interessanti campi di esplorazione. A questo livello, la scienza moderna non può dare alcuna spiegazione sulla coscienza. Al contrario, il Sanatana Dharma ci introduce in un campo di esperienze che ci offrono una comprensione profonda della natura assoluta e del significato della nostra propria esistenza cosciente. A questo punto termina l'articolo scritto dal professor Sadaputa Das, laureato in scienze matematiche, specialista in teoria della probabilità e funzioni statistiche, membro del Bhaktivedanta Institute, che è l'istituto superiore di ricerche e studi scientifici del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Penso che con le parole di questo scienziato cosciente di Krishna possiamo chiudere questa prima serie di puntate riguardanti i meccanismi di percezione e la coscienza dell'essere vivente. Credo sia apparso chiaro a tutti come ci sia una enorme differenza tra il tipo di spiegazione offerta dalla conoscenza vedica e la cosiddetta conoscenza scientifica moderna. In effetti, noi parliamo di conoscenza vedica e di teorie scientifiche moderne solo allo scopo di operare una distinzione con termini comprensibili a tutti, ma se dovessimo attenerci strettamente alla realtà, potremmo chiamare le informazioni contenute nei Veda conoscenza scientifica universale e le teorie moderne potremmo definirle speculazioni materialistiche proprio perché hanno come unico campo d'azione la materia. Dalla prossima trasmissione inizieremo un nuovo argomento, sempre di carattere scientifico, che riguarderà molto probabilmente l'origine della vita. Come forse saprete, anzi senz'altro lo saprete, quest'anno ricorre anche il primo centenario darwiniano e quindi sicuramente metteremo a confronto anche la teoria sulle origini della specie con quanto è affermato nei Veda a proposito di manifestazione cosmica e di vita nell'universo e quindi ovviamente anche su questo pianeta Terra. Anche in Italia ci sono molte manifestazioni, molte tavole rotonde, conferenze, dibattiti sui problemi posti dalla teoria darwiniana che sicuramente, possiamo dirlo anche noi, ha segnato una svolta nel modo di intendere la vita umana, una svolta nettamente negativa secondo noi e penso che sia facile anche rilevare il perché. Ma comunque questo lo vedremo appunto nel corso della prossima settimana. Per oggi, con questa anticipazione su quello che seguirà nel corso di queste trasmissioni di La Scienza nella Conoscenza, Akrura Das vi saluta augurandovi un buon proseguimento nell'ascolto di RKC. Hare Krishna.
Thank you.